Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli: «Io sono la vite vera, e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli». Parola del Signore. L'invito di Gesù va dritto al cuore: rimanete in me. Che cosa vuol dire rimanere in Cristo? Rimanere nel suo amore. Ecco, quello che ci ha detto Gesù nel Vangelo, questo invito a rimanere in Lui, è la stessa cosa che chiede San Benedetto nella sua regola quando dice: nulla anteponiamo all'amore di Cristo. Cosa significa non anteporre nulla all'amore di Cristo? Non anteporre nulla a Dio? Vuol dire che dobbiamo amare Dio, certamente, ma l'amore di Dio non è solo l'amore per Dio che io cerco di donargli. L'amore di Dio innanzitutto è l'amore che discende da Dio e viene a me. Nulla anteporre all'amore di Dio. Non mettiamo ostacoli, ma permettiamo a Dio di amarci. Questo viene prima. Prima c'è l'esperienza dell'amore di Dio che mi raggiunge, che tocca la mia vita, che la trasforma. Allora nasce in me il desiderio di corrispondere a questo amore, perché l'amore chiede amore. Allora quel nulla anteporre all'amore di Dio significa permettere a Dio di amarci, con quell'amore che ci guarisce, che ci libera, che ci risana, che ci salva, e poi corrispondere all'amore che abbiamo ricevuto amando Dio con tutto noi stessi. Questo è rimanere nell'amore di Dio. Ma c'è un fatto, che con la testa lo abbiamo capito, ma quando poi si tratta di viverlo, ci scontriamo con il nostro peccato. Ci scontriamo con il male che c'è dentro di noi. Abbiamo capito, e forse in questo momento anche stiamo dicendo al Signore che desideriamo di corrispondere al suo amore, di lasciarci amare da Lui. Il salmo che abbiamo pregato. C'è qualcuno che desidera la vita e brama lunghi giorni per gustare il bene? Avete sentito che belle parole? C'è qualcuno? Cosa avete detto voi? Sì, io. Avete detto, o stavate pensando alla peperonata mangiata a mezzogiorno o domani mattina? Quando Dio ci parla, il cuore deve essere pronto e vigile. C'è qualcuno che desidera la vita? Io Signore sono qui per questo, desidero la vita, desidero te Signore, tu sei la vita. Allora ci aiuta Maria a rimanere in Cristo, ci aiuta Maria a non anteporre nulla all'amore di Dio per noi. Ci aiuta Maria a corrispondere all'amore di Dio con l'amore della nostra vita. Nessuno più di lei ha conosciuto l'amore di Dio. Nessuno più di lei. L'angelo la saluta con quelle parole straordinarie: «Salve, ti saluto, rallegrati, piena di grazia». La grazia è Dio. Maria è ricolma, è ripiena, è totalmente dentro questa comunione di vita con Dio. Maria è piena di grazia, tutto in lei è Dio, tutto in lei è presenza divina. Maria, proprio perché è piena di grazia, proprio perché è piena di Dio, non si sente orgogliosa, si sente amata. Proprio perché è piena di grazia, non pensa di essere più brava delle altre, ma si sente profondamente amata. Ed è da questa esperienza di sentirsi amata che nasce la sua umiltà. In lei tutto è dono di Dio. Non si appropria dei doni di Dio, riconosce la sorgente, riconosce la fonte. È umile perché si sente amata. Se il Signore non le avesse toccato il cuore, se non le avesse fatto grazia, sarebbe come tutti noi, segnata dal peccato. E invece Maria si sente, ha conosciuto l'amore di Dio profondamente, si sente amata, si sente strappata dal peccato, si sente perdonata in anticipo, si sente rivestita della grazia di Dio. E per questo è umile, per questo vive una profonda gratitudine. Ma proprio perché la Madonna si sente profondamente amata da Dio, ecco perché la sentiamo così vicino a noi. Maria è solidale con l'uomo peccatore, è madre di misericordia, proprio perché è toccata per prima dalla misericordia. Quando la Madonna comprende veramente chi lei è? Ve lo siete mai chiesti? Noi siamo abituati a parlare della Madonna e chiamarla l'Immacolata Concezione. E dove l'ha letto la Madonna che era l'Immacolata Concezione? All'Annunciazione, nella sua umile casa di Nazareth, quelle parole misteriose del messo divino, rallegrati piena di grazia. Ma capirà veramente il significato di quelle parole quando? Ai piedi della croce. Quando vede Gesù morire e lei capisce che è ciò che è grazie al sacrificio di Cristo suo figlio. Ai piedi della croce la Madonna comprende come mai lei è piena di grazia. Grazie al sacrificio del suo figlio, grazie all'immolazione del Verbo sotto la croce. Maria crede, vede, conosce, impara la misericordia di Dio. Ecco perché ogni volta che andiamo alla messa, andiamo al Calvario, ci andiamo con Maria, perché lei, come nessun'altra creatura, ha conosciuto e sperimentato la grandezza dell'amore di Dio. Vogliamo andare anche noi al Calvario, vogliamo andarci con Maria. La passione del Figlio diventa per Maria l'oggetto primario della sua contemplazione. San Giovanni dice: stava Maria presso la croce. Non era semplicemente fisicamente vicina alla croce, ma poi pensate, poteva dire alla Madonna: non vado al Calvario, è troppo per me, non so se reggerò a quello spettacolo, immaginarsi. Invece la Madonna è lì, stava, non semplicemente era nei pressi della croce, Maria era dentro la croce. Maria era dentro il donarsi di Cristo suo figlio. Stava, era lì, socia, partecipe del sacrificio. Non era una presenza semplicemente fisica. Anche noi vogliamo stare con Maria, come Maria, ai piedi della croce. Anche noi ogni volta che celebriamo l'Eucarestia vogliamo stare dentro il mistero che celebriamo, perché anche le panche della chiesa del santuario di Santa Gianna Beretta Molla, sapete, sono tutto il giorno in chiesa. Vengono a messa tutti i giorni, se si celebrano più messe, partecipano a tutte le messe. Ogni rosario che si dice, anche le panche ci sono. Chiediamo al Don Paolo se si sono convertite le panche. Chi lo sa? Chissà se da panche di faggio sono diventate panche di noce, se hanno qui, sono rimaste quello che sono. Noi no, noi non vogliamo semplicemente star fisicamente, vogliamo vivere, entrare nel mistero che celebriamo. La Madonna è lì, vede Gesù morire, partecipa all'immolazione di suo figlio. Quell'uomo sospeso sulla croce è suo figlio. Quell'uomo sospeso sulla croce è suo figlio innocente, che non ha peccato, ma che muore per i nostri peccati. Quell'uomo sulla croce è suo figlio innocente, che è il figlio di Dio. La passione che Gesù vive sulla croce si imprime nel cuore di Maria. E anche adesso che la Madonna è in paradiso, porta impresso nel suo cuore la passione di Cristo a cui ha partecipato. Avete presente quando Gesù risorto la sera di Pasqua si presenta agli apostoli e che fa? Mostra loro i segni dei chiodi. Gesù è risorto, è entrato nella gloria, ma i segni della passione non si sono cancellati, sono ancora impressi nel suo corpo. Così possiamo pensare che anche il segno vivo della passione che al momento della crocifissione si è impresso nel cuore della Madonna non si è mai più cancellato. È ancora lì custodito, come in quel primo istante. È lì nel cuore della Madonna, si è impresso il sacrificio redentore di Cristo Signore. Maria ai piedi della croce vede che cos'è il peccato. Vede che suo figlio, innocente, verbo di Dio, fatto carne, prende su di sé il nostro peccato. Capisce che tragedia grande è il peccato, se per liberarci dal peccato Dio si è spinto fin lì. Capite? Capite che cos'è il peccato? Non ci viene da sminuirne la gravità, non ci viene da far spallucce dicendo siamo uomini. Il peccato è una tragedia, il peccato è offesa a Dio, il peccato sfigura quella somiglianza divina che è impressa in noi. Il peccato ci separa da Dio e se non stiamo attenti ci separa da Dio per l'eternità. Per liberare l'uomo dal peccato, Dio ha mandato suo figlio che si è immolato per noi sulla croce. Per questo Gesù è andato in croce, per liberarci dal peccato. Dunque la sciagura, la tragedia più grande che possa capitare all'uomo non è la malattia, ma il peccato. È il peccato. Con una malattia, con un limite fisico, si va in paradiso. Il peccato no. Col peccato non si entra in paradiso. La Madonna è lì e vede non solo, comprende non solo che cos'è il peccato, ma tocca con mano l'amore di Dio per l'uomo, la redenzione. Vede che il suo figlio muore per amore, muore per salvarci. Mettendo insieme i racconti dei quattro evangelisti, sono state raccolte le ultime parole di Gesù prima di morire. Quante sono? Siete addormentati? Quante sono le ultime parole di Gesù sulla croce? Sette! Sette le ultime. Mettendo insieme il racconto dei quattro evangelisti, Gesù, prima di morire, pronuncia sette parole. E quali sono queste sette parole? Padre, perdonali, la prima. Seconda, la promessa al buon ladrone, oggi sarai con me in paradiso. La terza, vedendo la madre e il discepolo amato, disse, donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. La quarta, il Salmo 21, Dio mio, perché mi hai abbandonato? La quinta, ho sete. La sesta, tutto è compiuto. La settima, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Sette. Dunque, le parole di Gesù morente sulla croce abbiamo imparato che sono otto. Sette sono queste, ma ce n'è un'ottava, ce n'è un'ottava. Gli evangelisti sono unanimi nel dire che Gesù, prima di spirare, che cosa fece? Emise un forte grido. L'ultima parola di Gesù morente sulla croce in realtà è un grido. Maria Valtorta dice che la Madonna grida mamma. Lo disse anche il demonio durante un esorcismo, che Gesù, l'ultima parola, iniziò gridando mamma. Non sappiamo, il Vangelo dice che Gesù emise un alto grido. Ci sono esperienze che ci sono capitate, che si sono impresse nel nostro cuore, nella nostra fantasia, nella nostra mente così profondamente che non si sono mai più cancellate. Pensate voi che quel grido di Gesù che muore sulla croce si sia mai spento nel cuore della Madonna? No, no. La Madonna ha sentito il grido dell'amore, il grido di Dio che muore per liberare l'uomo dal peccato, e quel grido è entrato profondamente in lei. Ma c'è di più, che quel grido dell'amore di Dio è custodito intatto nel cuore di Maria, nel cuore della Chiesa. E allora ecco che cosa succede quando preghiamo con la Madonna, che ci avviciniamo a lei, che mettiamo la nostra testa sul suo cuore, perché la Madonna ci faccia riascoltare il grido di Cristo che muore per noi. Di questo abbiamo bisogno. Quando andiamo a pregare, ci presentiamo alla Madonna con la nostra vita disfatta, con le nostre sofferenze, con tutto quello che ci portiamo addosso. Ci presentiamo alla Madonna dicendo: sono qui, madre cara, sono un abisso di male e di peccato. E la Madonna che fa? Figlio mio, figlia mia, vieni, senti che cosa ti voglio far ascoltare. Appoggia la tua testa sul mio cuore, ascolta il grido di mio figlio che muore per te. Ecco chi ci aiuta a rimanere nell'amore di Cristo. Ecco chi ci aiuta a non anteporre nulla all'amore di Dio. Maria, Maria. La Madonna ci fa ascoltare il grido dell'amore. La Madonna ci fa contemplare il volto di suo figlio Gesù nella passione, il volto di suo figlio Gesù risorto. La Madonna ci dona il perdono. Avete capito cosa ho detto? La Madonna ci dona il perdono. Si intende che il perdono viene da Dio, ma Dio ha voluto che passasse attraverso Maria. Maria non è una devozione. Maria è la via di Dio, perché il Signore così ha voluto. Non è una devozione, non è un che di facoltativo. Maria è la via di Dio. Ecco allora che cosa succede tutte le volte che noi preghiamo in Maria. Non ci accontentiamo di pregare Maria e basta. La nostra preghiera attraverso Maria mica può fermarsi a Maria. La nostra preghiera deve arrivare a Cristo, e in Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, deve elevarsi fino al Padre. Dunque noi non preghiamo Maria, noi preghiamo in Maria. Ecco, entriamo nel suo cuore perché possiamo, ricevendo, incontrando l'amore di Dio, accogliamo la salvezza, restituiamo l'amore che possiamo della nostra vita. Quando la Madonna Fatima ha detto: Dio mi ha mandata, Dio non è venuta di sua iniziativa, la Madonna dice: Dio mi ha mandata a chiedere la devozione al mio cuore immacolato. È proprio questo, camminare per la via del cuore di Maria. Questo è il compito che ci è donato, questa è la grazia che ci è donata, camminare per la via che passa attraverso il cuore di Maria. Nel cuore di Maria conosciamo l'amore di Dio. Con Maria ci offriamo al Padre. È stato prima ricordato quella parola che a Fatima la Madonna dice innanzitutto: Signora, da dove venite? Vengo dal cielo. E la Madonna chiede ai tre pastorelli: siete voi disposti ad accettare tutte le sofferenze che Dio vorrà donarvi in riparazione dei peccati, per la conversione dei peccatori? E i pastorelli dicono: sì, lo vogliamo. Non dicono: un attimo che ci penso, un attimo che ne valuto la convenienza. Vedete la differenza tra noi e i pastorelli? Che loro prontamente hanno detto sì. Noi, sì, però. C'è sempre un però che viene dal maligno e che ci frega. C'è sempre un però che ci trattiene dal dare tutto a Dio. È l'inganno, l'illusione diabolica di pensare che Dio sia un antagonista della mia libertà, per cui devo in un certo qual modo difendermi. Vedete com'è difficile lasciarci amare da Dio. La Madonna ci insegna questo. A volte ci illudiamo di amare il Signore e facciamo consistere l'amore di Dio in qualche cosa che noi abbiamo deciso, in qualche pratica che noi facciamo. E invece lasciarci amare da Dio è tutta un'altra cosa. È tutta un'altra cosa. Allora coraggio, chiediamo proprio alla Madonna di poter appoggiare la nostra vita sul suo cuore e di sentire il grido dell'amore di Dio che si offre al Padre per ciascuno di noi. Ogni volta che celebriamo l'Eucaristia riaccade esattamente questo. Non la fotocopia, non la fotografia del Calvario, ma il Calvario. Ogni volta che celebriamo l'Eucaristia nella potenza dello Spirito Santo, noi siamo presi e portati ai piedi della croce e assistiamo al dono della redenzione. Cristo che si offre, che dà la sua vita per noi. E pensate un po', noi povere creature che offriamo a Dio Padre che cosa? Il suo Figlio unigenito. Ci pensate che cosa succede nella Messa? Che noi offriamo al Padre il suo Figlio, l'offerta più gradita. E presentando al Padre suo Figlio, con Lui, in Lui, ci presentiamo per essere anche noi offerta gradita a Dio. Sia lodato Gesù Cristo.